Il messaggio di oggi per tutti i fratelli che spesso ci scrivono un po' scoraggiati, un po' tristi, perché anche se continuano ad andare avanti nella fede, a credere, a volte non vedono risultati, non vedono progressi e si sentono giù. E Giuseppe, questo messaggio credo è bellissimo per loro perché racconta la tua storia quando tu sei passato una situazione simile, una esperienza simile. Raccontaci.
Gloria al Signore. È un piccolo messaggio che sull'aprire il cuore, che Gesù è lì, Gesù non ci lascia. E che dobbiamo confidare in Dio e Lui ti trarrà fuori da ogni afflizione. L'aiuto più importante che possiamo dare al fratello vicino a noi, cioè il nostro prossimo, ciò che, di cui lui ha bisogno, prima ancora di cose materiali, è che perdoniamo i suoi peccati. Questo è l'aiuto più grande che gli possiamo dare, più di cibo, vestiti, soldi,
sì. E
di perdonare i suoi peccati. Infatti Gesù non se l'ha passata a distribuire cose materiali, ma a distribuire cose spirituali. Quindi non addormentiamoci che andiamo in giro a dare soldi, a dare cibo. Quella cosa assolutamente secondaria. Domani avranno fame ancora, è risolto niente, andranno ancora all'inferno, con la pancia piena, ma sempre all'inferno. La cosa che il nostro vicino, il nostro fratello, a fianco nostro, ha bisogno, la persona che è vicino a noi, a casa nostra, nel nostro gruppo, è che lo perdoniamo per i suoi peccati contro di noi, che accettiamo un eventuale schiaffo senza ricambiare, che lo assolviamo e gli condoniamo quel particolare, quel magari imperdonabile peccato contro di noi. Questo è quello che lui ha bisogno. Non è che io ci riesco sempre, però sto parlando di quello, di come dobbiamo essere. Non sto dicendo di come io sono, ma di come dobbiamo essere. Quindi chi mi conosce non dica, ma tu non sei così perfetto. No, non sono perfetto, però ciò nonostante devo predicare il Vangelo che è perfetto.
Sì. Sì.
Tutte le cose facili da predicare, e sono facili da predicare queste cose, perdona, devi perdonare, però come ogni predicatore sa, non sono altrettanto facili da praticare, ciò nonostante la verità è sempre la cosa giusta da fare. Ti ho dato delle scritture?
Sì.
Ce le hai? Cosa c'hai la prima? C'è Isaia 58?
Isaia 58, 6 fino a 14.
Stralci.
Il digiuno che io gradisco non è forse questo? Che si spezzino le catene della malvagità. Allora la tua luce spunterà come l'aurora. La tua guarigione germoglierà prontamente. La tua giustizia ti precederà. E la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e il Signore ti risponderà. Griderai ed egli ti dirà, eccomi. Se tu togli di mezzo a te il dito accusatore e il parlare con menzogna. L'Eterno ti guiderà del continuo, sazierà l'anima tua nei luoghi aridi, darà vigore alla tua ossa, e tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. Allora troverai la tua delizia nell'Eterno, e io ti farò passare in cocchio sulle alture del paese. Ti nutrirò dell'eredità di Giacobbe, tuo padre, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato.
Dio ci ha messi qui per imparare ad aiutarci nello spirito. Questo è lo scopo della nostra vita, amare Dio e amare il fratello. Certo, vi è sempre un capo e una coda in tutte le cose, uno che guida e uno che segue, ma questa è la priorità. Quello che conta agli occhi del Signore è che ci aiutiamo nel nostro cammino verso la sua volontà e crescere nel suo amore. Perché nelle relazioni con i fratelli e con le persone, di solito le liti vengono su chi deve guidare, chi deve essere il primo, chi non vuole essere il secondo. Quindi sempre c'è un capo e una coda. Ci sarà sempre un leader, ci sarà sempre un marito, un capo famiglia, un padre, o un capo officina, un pastore di chiesa. Se avere un ufficio c'è il capo ufficio. C'è sempre una guida. Però Gesù ci ha insegnato che la vera guida è umile. Luca 22. La vera guida cammina in umiltà, non in superbia.
Luca 22, 24 a 27. Fra di loro nacque anche una contesa. Chi di essi fosse considerato il più grande? Ma egli disse loro, i re delle nazioni le signoreggiano e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Ma per voi non deve essere così, anzi il più grande tra di voi sia come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Perché chi è più grande, colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve.
E anche tra di noi deve essere così. Alcune lezioni importanti che io ho dovuto imparare, e le ho imparate alla scuola delle zuccate dure però, e se avessi imparato dal Vangelo sarebbe stato più facile. E questo quando nella vita ho cercato di fare il grande capo, quando Dio non mi aveva chiamato a quello. Ora mi è facile vederlo. Era solo orgoglio, era solo superbia, del peggior tipo. E alla fine mi ritrovavo sempre con un pugno di mosche, seduto per terra, senza speranza. Ma Gesù, il nostro fratello maggiore, veniva, mi metteva la mano sulla spalla, mi parlava, mi confortava, mi perdonava e poi mi aiutava a rialzarmi, a riprendere il cammino. Ricordo quando una volta, per la mia insufficiente comunione con Gesù, sono caduto in una fossa. Una volta, per via della mia trafila di fallimenti, una donna mi aveva convinto che avevo perso la salvezza. Era una donna evangelista, un evangelista che evangelizzava, e nella discussione mi aveva dato una scrittura, Giovanni 15.
Giovanni 15, 6. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano.
Con questo lei mi dimostrava che Gesù, noi siamo i tralci, io sono la vita, voi siete i tralci, sì, il tralcio però si può bruciare. Quindi dice, questo significa che Gesù ti può togliere la salvezza. Passarono qualche anno, dopo circa un paio di anni, nel mezzo di un mio nuovo fallimento per il Signore e di nuovo sprofondato in un'altra fossa, meditavo. E riflettevo se quella sorella forse dopo tutto poteva avere ragione. L'andazzo della mia mente carnale, la mia mente pensa, mi dà una scrittura. Persino peggiore e più spaventevole di Giovanni 15, 6. Ed era questa.
Apocalisse 3, 5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Quindi qui diceva che i nomi potevano essere cancellati dal libro della vita. E ormai ero convinto. Era nella parola, nella Bibbia. Non me la sentivo più di lottare per la mia fede che la salvezza di Cristo non la si può perdere. Ora avevo persuaso proprio quello che cercavo di convincere, che era me stesso. Lo spirito di quella donna evangelica era lì ben presente e io mi sono piegato a ciò che la parola diceva. Allora mi sottometto e accetto non solo la verità, quale verità? Cioè che se non dimoro in Cristo verrò bruciato come un tralcio, ma anche che il mio nome poteva essere cancellato dal libro della vita, come abbiamo letto. Allora mi trovavo in una situazione che già ho parlato in passato. Allora ho preso una nave e vado pellegrino per una preghiera di un mese. Dove vado? In Sardegna. La morte nel cuore e nell'anima, mi sento senza forza nello spirito. E mi ricordo ero appoggiato lì sul ponte della nave e guardo questo porto che scompare e scompariva anche la mia speranza di salvezza in Cristo, salvezza che fino allora ho pensato che era assicurata, garantita, imperdibile. Ma ora sentivo nel mio cuore che incredibilmente Dio faceva dipendere la mia salvezza in Cristo da me, dal mio dimorare nella vita, dalle mie opere in Cristo, dal mio vincere il diavolo, dal mio vincere le mie mancanze, dal mio cercare di non fallire Dio, dal mio vivere in santità. E poiché avevo fallito Dio, e quindi sentendo di aver perso la mia salvezza, ero come se invidiavo persino l'immondizia. Almeno l'immondizia all'inferno non ci sarebbe andata. E piangevo nel mio cuore, senza che nessuno, non c'era nessuno che poteva consolarmi. E mi sentivo anche abbandonato da Gesù, il quale ormai sapevo non mi meritavo più. Sapevo che stavo per cadere nel fossato della depressione, senza nessuno intorno che mi poteva aiutare. E se Dio ti ha abbandonato, chi ti può aiutare? Allora guardavo, ero lì sulla nave, guardavo un mulinello dell'acqua dietro le eliche e pensavo, ma insomma, qual è lo scopo di tutto? E Gesù, ho bisogno di te, pensavo, il mio carico è troppo pesante, non ce la facevo. Leggi Ecclesiaste 2.
Ecclesiaste 2, 15 fino al 17. Perciò ho detto in cuor mio, la sorte che tocca allo stolto toccherà anche a me. Perché dunque essere stato così saggio? E ho detto in cuor mio che anche questo è vanità. Infatti, tanto del saggio quanto dello stolto non rimane ricordo eterno, poiché nei giorni futuri tutto sarà da tempo dimenticato. Purtroppo il saggio muore al pari dello stolto. Perciò ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso. Poiché tutto è vanità, un correre dietro al vento.
E allora pensavo, ma a che serve predicare il Vangelo? Dopotutto, al primo peccato perdi tutto. Qual è lo scopo, quindi? Però la parola dice, chi cerca trova ed è aperto a chi bussa. Piano piano, uno sprazzo di luce comincia a brillare nelle tenebre della mia mente carnale. Come sempre, per chi cerca una direzione giusta, ecco, vedo una luce. E per questo che tanti che cercano non la trovano, non la cercano sulla via giusta, quella di Gesù, quella della sua parola. Ma questa cosa giusta l'ho fatta, la cercavo nella sua parola e non nella depressione. Ma tra tanti errori ed orrori, una cosa giusta l'avevo fatta, avevo immagazzinato l'olio della parola, l'avevo memorizzata, l'avevo meditata e l'avevo incisa in modo indelebile nel mio cuore. E così nel momento mio che ero caduto nella fossa, ecco che la parola era lì, la conosceva, e quel salvagente, quella mano tesa della parola, e mi ci sono aggrappato con tutto me stesso, e presto ero sulla barca di nuovo. Tra me e me allora ha cominciato a dirmi: salvato o perduto, che vado nel regno di Dio all'inferno, qui se non faccio qualcosa sprofonderò sempre di più in queste maledette sabbie mobili della mia mente. E mi sono detto, anche se Gesù, così come mi merito, lui mi ha lasciato, e se come merito andrò alla perdizione, almeno fino a che potrò posso fare la cosa giusta, ciò che finora mi ha dato così tanta felicità e reso felice anche gli altri. Buona nulla come sono, continuerò ad aiutare altri con il Vangelo. E certo, anche se io non ce la faccio a vincere, a guadagnarmi la salvezza, certo qualcuno meglio di me ce la potrà fare se lo evangelizzo. Il resto l'ho già raccontato altre volte, ho iniziato a evangelizzare come sempre, e anzi anche di più, con più cuore di prima, e vi ho detto quello che è successo. Evangelizzato sulla nave, ve l'ho già raccontato altre volte, poi in Sardegna, ho passato 30 giorni in Sardegna di paradiso. Andavo in giro con l'autostop, evangelizzavo nelle strade, nelle case, e appena dormivo, e mentre dormivo c'era la protezione dell'angelo, perché prima di dormire mi consacravo al Signore, però appena aprivo gli occhi il diavolo arrivava. Quindi subito appena mi svegliavo la mattina, prima che il diavolo potesse entrare in questa sciagurata mente carnale, che tra l'altro è il suo laboratorio di costruzione, cosa facevo? Andavo di corsa a Gesù, mi mettevo in comunione con Lui, gli confessavo tutto, quanto lo amavo, quanto meraviglioso è il suo sacrificio per me, il suo calvario, quanto buona nulla io ero. E iniziavo ogni mattina memorizzando, ripassando scritture, poi predicandole a tutti che è disposto ad ascoltare. dappertutto, in autostop, nelle strade, nelle case, dove mangiavo, nei parchi. E questo mi riempiva di forza, di luce, e le pecorelle che erano ordinate per la vita eterna, come è scritto, vedevano, ascoltavano, ricevevano la parola e si salvavano, come è scritto.
Atti 13:48. I gentili, udendo queste cose, si rallegrarono e glorificavano la parola del Signore, e tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero.
Credo che era il 1985, doveva essere, ma ho dovuto aspettare fino a 1992 per ricevere la risposta di Dio a questa mia domanda, terribile domanda, sulla salvezza. L'avevo o non l'avevo, si poteva perdere o no. E riguardava la sicurezza o insicurezza eterna sulla salvezza. Quindi, tornato dopo alcuni anni di evangelismo in India, era ora il 1990, stavo evangelizzando in un gruppo di 300 rifugiati sfollati dall'Albania, dopo la caduta del comunismo, credo che era Brindisi, se vi ricordo bene. Erano arrivati con la nave. E Dio mi dice che dovevo andare al più presto possibile ad evangelizzare in Europa dell'Est. E Dio mi mostra che il diavolo stava usando la caduta della cortina di ferro comunista, cioè il patto di Varsavia, per ingannare l'Europa, e che però che il comunismo sarebbe risorto peggio e più dittatoriale di prima, mi diceva il Signore. E che il comunismo dalla Russia, cioè Magog, si sarebbe anzi allargato a raggiungere altre nazioni, cioè le 10 corna nazioni europee, che poi sotto la guida dell'Anticristo avrebbe alla fine raggiunto tutto il mondo. E il Signore così mi mostra che dovevo andare al più presto, subito entrare prima possibile nella breccia che Dio stava aprendo in Europa orientale, nella cortina di ferro. Cosa che feci immediatamente insieme ad altri, presto, poco tempo dopo, insieme ad altri dolci fratelli americani e italiani, con i quali ho lavorato un po' di tempo, qualche mese. Dopo varie collette riusciamo a raggiungere, riusciamo ad arrivare, avere abbastanza soldi per partire, e nel 1991 partiamo ad esplorare Serbia, Romania, Bulgaria, Ungheria, per vedere dove si può fare una testa di ponte, una base, una chiesa. E però eravamo abbastanza siamo rimasti scioccati per le zone assolutamente vergini per il Vangelo e dalla ricettività delle pecore, specialmente in Romania, zona Timisoara, Transilvania. Allora torniamo in Italia, altra raccolta di fondi, ora con un camper di 11 milioni di lire si riparte, e il 1992 destinazione Romania, dell'ex dittatore comunista Ceausescu, da poco fucilato nella rivoluzione alla caduta del comunismo. La Romania è spalancata, aperta al Vangelo. Alla frontiera 22 ore di bivacco, perché anche se ufficialmente il comunismo non era più in Romania, era però rimasto nella mentalità della polizia di frontiera, e dovevano perquisire tutto e tutti. E noi, viziati dall'Occidente, impariamo pazienza, umiltà dai dolci romeni, che facevano 12 e 24 ore di coda anche nei pochi benzinai per la razione di un solo serbatoio di carburante, niente bidoni, tranne che al mercato nero. E ora torno alla mia testimonianza sulla mia tragedia, che non sapevo più se avevo la salvezza di Gesù o no. Ovviamente pensavo, se la salvezza la si può perdere, senza dubbio io, disgraziato e poco santo com'ero, in nessun modo potevo ancora essere salvo, logico, assicurato. I soldi non ci bastavano per affittare una casa, e allora affittiamo un appartamento di circa 30 o 40 metri quadri. La nostra prima chiesetta in Est Europa, gloria a Dio, ci sembrava un castello per principi.
Va bene.
Me lo ricordo. Io ti ho conosciuto nel 1992. Gloria a Dio.
Ricordi la prima chiesetta?
Sì, mi ricordo l'appartamentino.
Gloria a Dio.
Quasi non entravi nella cucina, era solamente per una persona, così una, piccolissima.
La cucina c'è stata solo una persona.
Sì.
Allora, cominciamo ogni giorno a evangelizzare, ogni giorno nelle strade, e la polizia comincia ad adocchiarci, viene a visitarci, nella loro mente ancora all'addestramento comunista, ci minacciano grosse multe perché dice: se disturbate la quiete. A nulla valeva le nostre spiegazioni in verità, ed è la verità, noi ci facciamo i fatti nostri e cerchiamo di essere più privati possibili, e in nessun modo stavamo disturbando nessuno, vero no Dora?
Verissimo.
Assolutamente, ci stavamo più... Però i vicini, che lì in Romania ogni edificio c'era una spia, i comunisti, ogni edificio in Romania c'era, infatti credo in tutte le zone, tutti i paesi comunisti, ogni edificio c'è un guardiano, un uomo che spia su tutto,
sì,
e tutto, e fa rapporto.
È vero.
E c'era una signora che noi stavamo al quarto piano, mi pare.
Prima al primo piano e dopo hai cambiato appartamento?
La signora che ci spiava era al terzo piano,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Era
sì,
sempre sì. Lì che scopava per terra con una ramazza,
sì.
E guardava gli occhi puntati alla nostra porta. E sempre lì che ramazzava davanti alla sua porta. E però per controllare chi entrava e chi usciva, faceva la porta. Poi questa tristemente è diventata cieca. Quando ci abbiamo traslocato fuori, abbiamo saputo che la poveraccia è diventata cieca. Evidentemente non ha usato gli occhi per Gesù. E però, diciamo, viviamo in privato, però la cosa era così, c'erano queste spie. Nella nostra chiesetta ricevevamo circa una ventina di pecorelle ogni giorno, una decina all'ora di pranzo, una decina all'ora di cena, non è che si mangiava, però era più o meno quell'orario, le pecorelle venivano più o meno prima o dopo il pranzo, stavano lì, un po' di parole.
Io venivo prima,
tu quando
la prima decina, dopo la scuola.
Il primo turno?
Il primo turno.
Sì, poi non potevi venire, abbiamo portato il camper davanti alla tua scuola e ti prendevamo all'uscita,
sì.
Che non avevi tempo di passare, allora siamo venuti noi da te. E per mesi parcheggiavamo il camper davanti alla tua scuola e tu passavi il tuo orologio, lo mettevi lì sul tavolino del camper e dicevi: 20 minuti di più non posso.
Sì, perché la mia mamma mi perseguitava. Perché...
Tra le lacrime se ne andava, Dio ti benedica. Avevi 15 anni, avevi.
Sì.
Gloria, gloria, Signore. Nella nostra chiesetta ricevevamo pecore di ogni tipo, ogni giorno mi alzavo presto, al mattina, e pregavo sul cibo da dare alle pecorelle. È un'abitudine che ho ancora. Quindi allora giunge una mattina, mi trovo faccia a faccia con le mie paure, i miei terrori, i miei fantasmi del passato. Il fatto era questo: c'erano certe pecorelle che avevano bisogno di imparare sulla salvezza di Gesù, perché le chiese locali, sia le chiese ortodosse che evangeliche, insegnavano che la si può perdere. Ed ecco che io non potevo più aiutarle, perché ora anch'io ero convinto che la salvezza si perdeva. E cosa posso insegnare? Allinearmi con le chiese tradizionali, predicare un'eterna insicurezza e il probabile inferno che aspetta i cristiani? E che Gesù è venuto a fare allora? Che il Salvatore è? Ho fatto la cosa migliore allora che ho imparato nella mia vita. E qual è? Mi sono messo con la faccia a terra e ho cominciato a invocare Gesù e a cercarlo con tutto il cuore. Che questa è una cosa che era non solo per pecorelle, ma interessava anche a me. Va bene. E la salvezza, che si può perdere o no, interessa a tutti.
Man.
E pregavo Gesù, gli dice: Gesù, ma come posso insegnare queste preziose pecorelle, tra le quali c'era anche Dolce Dora, che il significato del tuo calvario è che tu rimandi all'inferno, li rimandi all'inferno alla prima seria caduta. Come posso insegnare queste cose? Ho continuato così fino a che nella mia zucca dura è potuta entrare la sua voce, il che a volte non è sempre facile, ma non perché lui non ci risponde, lo fa sempre. Infatti Isaia 65, c'è dato la scrittura lì?
Sì, Isaia 65, 24.
Che Gesù ci risponde sempre, ok?
E avverrà che prima che mi invochino io risponderò, parleranno ancora che già li avrò esauditi. Salmo 50, 15. Invocami nel giorno della distretta e io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Prima Giovanni 5, 14. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce.
Amen, amen. Se a volte non sentiamo la Sua voce è perché noi non ci sintonizziamo sulla Sua frequenza. Ecco le coordinate. Chi vuole le coordinate per intracciare la frequenza di Dio. Questo è per, sì, le vergini che non sono stolte. Le vergini con carta e penne che hanno saggezza di metterle nell'olio delle loro lampade. Queste sono le coordinate. Io pregavo, Gesù è scritto. Così dice, allora, in Apocalisse, cioè le coordinate ve le ho già date, eh? Esia 65:24, Salmo 50:15, 1 Giovanni 5:14, quelle. Cioè, queste sono le coordinate. Gesù risponde, risponde, risponde.
Sì. Ripetiamo ancora una volta le referenze per i fratelli. Isaia 65:24, Salmo 50:15, 1 Giovanni 5:14.
Ok, coordinate per sintonizzarsi con la radio di Gesù. Quindi cercare Gesù con tutto il cuore. Anche Geremia 29:13 cosa dice? Cioè, mi troverete quando mi cercherete con tutto il cuore.
Con tutto il cuore.
Ok. Altre coordinate. Matteo 6:33.
Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte.
Va bene, sono coordinate. Queste sono le codici per entrare dentro la radio di Gesù. Va bene, cercarlo prima, mettere tutto il cuore. E non mettere il mondo. Se metti il mondo al primo posto non troverai Gesù. E allora io dicevo, Gesù è scritto, Apocalisse 3:5, che chi vince sarà vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome del libro della vita. Gesù è scritto così, che per non essere cancellati bisogna vincere. Quindi a volte quando perdiamo siamo cancellati. E pregavo, dicevo, Gesù, so bene e quante volte ti ho fallito, ti ho mancato, deluso, ho camminato nella carne, nell'egoismo. Quante volte mi sono meritato di essere cancellato dal tuo libro? Come posso insegnare che la tua salvezza non la si può perdere? E allora cosa fa il Signore? Gesù, il fedele, il veritiero, amorevole, che mai ci abbandona e mai ci abbandonerà. E Gesù, ecco che mi risponde. Già mi avevo risposto prima, ma il mio cuore era troppo indurito per ricevere. E Gesù mi dice, Giuseppe, rileggi la scrittura, la rileggo.
Quella di Apocalisse 3:5.
Apocalisse 3:5. Mm-hmm. Cosa dice Angela?
Che chi vince.
Allora, leggi.
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
E Gesù mi dice: non la capisci questa scrittura, rileggila. Mm-hmm. E io la rileggo. E dice Gesù: qui c'è poco da rileggere. Dice: se non vinco, vengo cancellato. Mm-hmm. È chiaro. E allora e Gesù mi dice di nuovo, rileggila di nuovo, e la rileggo, e allora prego Gesù, ti prego, apri il mio cuore, è sempre la stessa, non riesco a capire cosa vuoi dire. E Gesù mi dice sempre, rileggila, e allora rileggo, è sempre la stessa. E allora mi dispero di più, qual è il massimo della disperazione? È zero, non c'è più nessun, non ci sono dubbi. Sei pronto a morire? Leggi il primo re 19:12, è successo così a Elia.
Primo re 19:12. Dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco. Dopo il fuoco una voce, come un dolce sussurro.
Ecco, quindi qui è Elia che scappa da Jezebel impaurito e Dio gli dice, che ci fai qui in questa caverna, Elia? E dice, sai, hanno ucciso i tuoi profeti. E allora Dio gli parla, com'è che gli ha parlato? Dio non era nel terremoto, Dio non era nel fuoco e dopo il fuoco un dolce sussurro, così ti parla Dio. Devi mettere la mente tranquilla, devi equilibrare la mente. Per ascoltare il Signore non è sufficiente andare in un posto e chiudere la porta che non c'è rumore, non c'è radio, non c'è gente odiosa, non c'è gente che ti odia, non c'è gente che ti rimprovera, non è sufficiente. Per ascoltare il Signore bisogna anche equilibrare, mettere in pace la nostra mente e il nostro spirito. E per questo è che è così importante lodare Dio e parlare in lingua, perché quando lodi Dio e continui a lodare e a lodare finché scende la pace, quando scende la pace puoi ascoltare la voce di Dio. Perché è importante lodare il Signore? Se lodiamo il Signore entra la pace. Scende la pace, quella pace è la sintonia di Dio. E dopo per fargli della domanda, lui ti risponderà. Se non sei armato di dubbi se la tua testa non è come una torre con i fucili dei dubbi, non ti avvicinare a voce di Dio, no, abbassa i fucili per cortesia, Dio non è tuo nemico, apri le porte, e gloria.
Quale?
Salmo, Salmo 24.
24?
È da zero, da.
Ah, ok. Salmo 24. Al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché Egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Egli riceverà le benedizioni del Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto, o Dio di Giacobbe.
Quindi la nostra mente non deve essere una torre di guardia con il ponte levatoio alzato, va bene, e che Dio non può entrare. Attenzione a non aprirsi al diavolo e chiudere a Dio. Verso 7.
O porte, alzate i vostri frontoni, o voi porte eterne, alzatevi, e il Re di gloria entrerà.
Va bene, quindi alziamo i frontoni, spalanchiamo i portoni, il Re di gloria entrerà. 8.
Chi è questo Re di gloria? È il Signore, forte e potente, il Signore potente in battaglia.
E entrerà nella nostra mente, ci parlerà, ci guiderà. 9.
O porte, alzate i vostri frontoni, alzatevi, o porte eterne, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È il Signore degli eserciti. Egli è il Re di gloria.
Quindi porte della mente, aprite, spalancare i frontoni, alzatevi, o porte, fate entrare Gesù. E c'era come le tenebre nella mia mente, no? E dice, perdo la salvezza, non posso predicare. E mi spezzavo il cuore che tutta la mia vita ho pregato, ho insegnato la salvezza. Che bello, Gesù che non ti abbandona. Voi lo sapete che è il nostro punto forte.
Sì, sì.
E questo grappolo di pecorelle, tutte come Dora, guarda Dora che pecorella, Dora, non sei una pecorella?
Amen.
Tutte come lei, tutte studentesse, studenti, giovani, e io sono a predicare, cosa predicare? Una salvezza come fanno le chiese mezze morte, che sì, sì, Gesù ti ama, però appena sbaglia all'inferno, eh? E che Gesù è questo qua? E allora, scusa, seguo Maometto e Buddha lo stesso, no? E la mia mente era come un tunnel, pieno di tenebre. E come alla fine delle tenebre di un brutto tunnel del diavolo, finalmente la luce di Gesù. Il sussurro stava dando quel sussurro, la voce di Dio mi stava per dare una delle più grandi rivelazioni della mia vita. Il messaggio è questo. Giuseppe, mi dice il sussurro, il mio libro della salvezza è un altro, investiga. Che Apocalisse 3,5 dice, chi non vince, io lo cancello. E Gesù mi ha detto, il libro della salvezza è un altro, investiga. Proverbi 25,2.
È gloria di Dio nascondere le cose, ma la gloria dei re sta nell'investigarle.
E io ho investigato, capito? Dice, investiga, allora io investigo. Allora finalmente dico, certo, ho capito, adesso finalmente ho capito. Vi deve essere un altro libro.
Mm-hmm. Giusto? Un altro libro. Un altro libro.
Cosa ho detto?
Libero.
Pardon. Sì, sono libero. Ho detto, ci deve essere un altro libro. Allora divento frenetico a questo punto. Sai quando diventi... così. Più rapido della velocità della luce trovo le scritture. La prima, Apocalisse 21:27. La seconda, Apocalisse 13:8. Le puoi cercare?
Apocalisse 21:27. È nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Apocalisse, qual è il prossimo?
13:8.
Apocalisse 13:8. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato.
Quindi se c'è scritto nel libro dell'agnello, non potrai, non è possibile, non si può, vinci o perdi quello che è, non puoi adorare il diavolo, non puoi prendere il marchio della bestia. Quindi cosa vuol dire? Salvezza assicurata da chi? 1 Corinzi 6. E abbiamo letto Apocalisse 21:27, dice: nessuno entrerà dove, Angela?
Nel regno di Dio.
Nella nuova Gerusalemme. Stiamo a Apocalisse 21, Angela.
Ok.
E quindi nessuno entrerà dove?
Ah sì, nella nuova Gerusalemme.
Nuova Gerusalemme,
nella città
tranne
celeste.
Chi?
Quelli scritti nel libro della vita dell'agnello.
Capito? Non è sufficiente essere nel libro della vita. Quelli che sono sulla nuova terra, la nuova terra, fuori dal nuovo Gerusalemme, sono sul libro della vita, in base a Apocalisse 20, verso 15. Mi segui?
Sì.
Apocalisse 20, verso 15. Chi non è sul libro della vita viene buttato al lago di fuoco. Apocalisse 20, 15. Quindi quelli che sono nella nuova terra sono nel libro della vita. Però non entrano nella nuova Gerusalemme. Ecco che abbiamo due libri. Ha detto: caspita, gloria a Dio, alleluia. Sono due libri. Fratello Giuseppe Zuccone, apri la zucca. Finalmente la zucca si è aperta. E allora qui ho scoperto che i libri sono due. Una delle più grandi rivelazioni che Dio mi ha mai dato, perché infatti sono andato in chiese dove non credevano e ho detto: guarda, fratelli, no, è scritto così, sono due libri, eccoli qua. Erano ammutoliti. E perché dovete insistere ad andare all'inferno, scusate?
No, però alcune scritture sembrano dire proprio quello e loro sono confusi e non capiscono.
Sì, ho sentito predicatori su internet americani, predicatori che ammiro, predicatori che predicano più con un linguaggio meglio del mio, più dolci, più pacati, più amorevoli, ammiro tantissimo. Però predicano che Apocalisse 3:5, che tu se non vinci sei cancellato. Però non parlano mai del libro dell'agnello, perché non hanno avuto questa rivelazione. Non è che sono meglio di loro, ero più disgraziato di loro e più disperato, per questo Dio mi ha risposto. Sì. Quindi sono due libri, va bene? Uno fuori, libro della vita, fuori di Nuova Gerusalemme, uno dentro, nessuno entrerà se non chi è scritto. Questi sono la sposa, no? La sposa, mica tutte le vergini hanno l'olio, alcune vergini, alcuni cristiani non hanno l'olio, e dentro Gerusalemme non ci entrano. Matteo 25 dice così: gloria al Signore, ora finalmente capisco tutto, grazie Gesù, alleluia. Gesù mi dava la chiave che apriva la porta della verità, della salvezza eterna. Una porta che ora nessuno poteva più chiudere. Gioiamo, lodiamo, cantiamo, salmeggiamo e amiamo il nostro Dio e l'agnello. Amen.
Amen. Grazie.
Allora, Apocalisse, avete scritto, fratelli che ci seguite, Apocalisse 21:27 e Apocalisse 13:8. Dice: tutti l'adoreranno al diavolo, Apocalisse 13:8, tranne quelli che sono scritti al libro dell'agnello. Quindi vuol dire che alcuni che sono sul libro della vita, cristiani sul libro della vita, possono adorare il diavolo, ricevere il marchio, ma certo che possono farlo. Giuda ha seguito Gesù 3 anni e mezzo e poi ha ricevuto il marchio dei farisei, il marchio di 30 denari d'argento, il marchio di tradire Gesù. Se ci fosse stato il microchip, forse avrebbe ricevuto anche quello. Quindi quando Gesù parlava, Apocalisse 3:5, alla chiesa di Sardi, certo che era una chiesa, e i predicatori fuori binario dicono: sta parlando dei cristiani, a dei cristiani dice che può essere cancellato. Certo, perché quei cristiani erano sul libro della vita, va bene, un po' come andiamo per esempio a Matteo 19, va bene, e qui questo illustra questo passaggio. Perché ho chiesto al Signore: mostrami come si passa dal libro della vita al libro dell'agnello. Va bene, quello che credo di capire è il seguente, adesso ve lo spiego un po'. Cioè uno dice: ok, ho capito, fratello Giuseppe, ho capito benissimo, ma come ci arrivo nel libro dell'agnello?
Sì, la cosa più importante è questa.
Oh, cioè molti ci hanno chiesto questo, infatti, sì, ma come ci entra nel libro dell'agnello? Ho capito, sono sul libro della vita, ho capito, posso essere cancellato. E sul libro dell'agnello come ci arrivo? Ci siamo?
Sì.
Matteo 19:16. Attenzione, prestare, aprire le cuocuzze, perché queste qui sono verità importanti che dovete dare alle pecorelle. Attacca verso 16.
Matteo 19:16.
Sì, fino alla fine del capitolo praticamente.
Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna?
Capite la domanda? Siamo sul tema della salvezza. Maestro, voglio la vita eterna, com'è che la ricevo? 17.
Gesù gli rispose: perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono, ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti.
Ok, Gesù dice, Efesini 2:8-9, dice, cioè, non per opere sei salvo. Quindi non cercare di essere buono per avere vita eterna, non, niente da fare. Non sei buono, neanche io sono buono. Io Gesù non sono buono. Di chi si riferiva? Gesù figlio di?
Di Maria,
figlio dell'uomo. Si riferiva a Gesù a Cristo figlio di Dio?
No.
E certo
no,
che no. Si riferiva al figlio dell'uomo, sì, che non era buono perché doveva morire, era mortale come gli altri. 18.
Quali?
Ecco, a questo punto dice, i comandamenti sono 613, io mica posso mantenerli tutti. Infatti c'era la ruota di scorta. Per i comandamenti che non si potevano mantenere, qual è la ruota di scorta, ragazzi?
Cristo.
Il sacrificio degli animali. Nel Vecchio Testamento c'era la provisione che se tu non potevi mantenere la legge, sacrificavi un animale o qualcosa di simile, va bene, e venivi perdonato. C'era il peccato di espiazione, per questo che Gesù l'agnello di espiatorio, va bene? Gesù la propiziazione vuol dire espiazione. Andiamo avanti.
19, 18. Quali gli chiese? E Gesù rispose, questi.
Se non li conosci, vabbè, ti faccio un riassunto.
E Gesù rispose, questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso.
Vabbè, quindi dice, ti faccio un riassunto. Ce ne sono 613 i comandamenti. Vabbè, te ne cito alcuni principali. Allora il giovane cosa gli risponde?
Il giovane dice: tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora? E Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi.
Attenzione, qui vediamo il cambiamento tra il libro della vita e il libro dell'agnello. L'avete visto?
Allora, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti.
Libro della vita, capito?
Nella vita, nel libro della vita, dice.
No, infatti dice, se vuoi entrare nella vita. Non dice se vuoi entrare con l'agnello.
No.
Se vuoi andare a Gerusalemme, è il libro dell'agnello. No, così dice, se vuoi entrare nella vita, cioè il libro della vita,
osserva
i comandamenti. Altrimenti, nel Vecchio Testamento, come caspita si salvavano questi qua? Gesù non c'era fisicamente.
Con i comandamenti.
Osservando i comandamenti, va bene?
Ma se vuoi essere perfetto, vieni e seguimi.
Ok, però dice, come molti cristiani oggi, d'accordo, io i comandamenti li seguo, vado nella mia parrocchia cattolica, scaldo la panca lì, poi ogni tanto vado a scaldare la panca degli evangelici in caso mi manca qualcosa, insomma cerco di aiutare i poveracci, questo, quell'altro, va bene, stai seguendo, sei nel libro della vita. Però dice, d'accordo, sono libero della vita, credo, perché io credo in Gesù, poi. La chiesa di Sardi credeva in Gesù, e certo, era una chiesa di Sardi, credeva in Gesù, però dice, però se voi non vincete vi cancello. E questo gli fa una domanda fatidica, una domanda che nel capitolo parallelo di Marco capitolo 10, stessa storia, manca. C'è solamente Matteo 19, e quello che manca è questo, verso 20 e 21, dice, cosa mi manca? Oggi molti cristiani dicono, ok, sono il libro della vita, ma per essere il libro dell'agnello? Quanto costa? Cosa devo fare? E Gesù gli dice, se vuoi essere perfetto, rileggi il 21.
Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni a seguimi.
Capisci? Cosa c'è più perfetto della perfezione? Niente.
Niente.
Se vuoi essere perfetto, se Gesù ti dice che facendo queste cose diventi perfetto,
wow,
ci puoi credere.
Wow. Grazie Gesù.
Allora cos'è che gli stai chiedendo? Vendi quello che hai, dalle poveri. Cioè non smetti di adorare il conto in banca, adorare l'euro, i dollari, adorare la lavatrice, adorare i mobili, adorare il marito, la moglie, la fidanzata, il fidanzato, i figli, il papà e la mamma.
Yeah.
Hai fatto un idolo della famiglia. Cosa c'è di male? Niente di male se li metti al secondo posto. Niente di male. Ma io devo lavorare, devo mangiare, logico, al secondo posto. Però vai a lavorare, prendi il tuo stipendio, mantieni la famiglia secondariamente, ma primariamente gli dice, famiglia, vi voglio bene, ma qui i primi soldi vanno a Gesù, il nostro primo tempo va a Gesù, il nostro primo amore è a Gesù. Amen. Prima della televisione a vedere il diavolo, guardiamo la televisione con Gesù. Qui in questa casa si segue Gesù prima e il resto secondo se avanza tempo.
Amen, amen.
Poi se la famiglia dice no, non mi sta bene, dice arrivederci, e Lot va di qua e la moglie di Lot va di là. Questo vuol dire abbandonare tutto. Ok? E infatti, leggi 22-23.
Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato perché aveva molti beni. E Gesù disse ai suoi discepoli: io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli.
Ma questo qui gli aveva appena detto: se mantieni i comandamenti entri nella vita. Questo qui era già nella vita. E gli dice: difficile, non è più facile, adesso è difficile. Sta parlando della perfezione, sta parlando del regno dei cieli, sì. Sta parlando del nuovo Gerusalemme,
sì.
Non sta parlando della nuova terra.
Sì.
Mi segui?
Sì.
27-29.
Allora Pietro, replicando, gli disse: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque?
Pietro, puntuale, dice: ehi,
what about me?
Alt, maestro, e noi? Non è difficile anche per noi? 28.
E Gesù disse loro: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele.
Caspita, gli sta dicendo, wow. Quello che ripete poi in Luca, scrivetelo, Luca 22:28, lo ripete, è importante, Luca 22:28, dice: come il Padre ha dato a me un regno, io dispongo che sia dato anche a voi un regno. Perché? Perché voi mi seguite. Cioè praticamente ogni sposa di Cristo, ogni vergine con olio avrà un regno. Non ci credi? Ma sai quanto è grande il pianeta? È grande il pianeta?
Sì.
A te,
sì.
Tu prendi l'Australia, lei prende,
no.
Dora, tu prendi la Sicilia, Gabriele prendi la Romania, io prenderò la Bulgaria, sto scherzando ovviamente.
Io voglio prendere
Dio...
Gesù.
Sì. Cioè, non è che noi decidiamo chi prende niente,
no.
Però sono degli esempi, no? Gesù sta dicendo così. Però guarda, dice: ma la Terra finirà? Sì, ma c'è il sistema solare. Ma finirà anche quello? C'è tutta la galassia. Caspita, quante galassie? Miliardi di galassie. Non si possono neanche contare.
Man.
Va bene, cioè, dove sei arrivata? Perché no? Che verso? Che dove sei arrivata? Che
a 28 è arrivata.
28, sì.
Legge 29.
E chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna.
Quindi Apocalisse 22:14-15, Angela. Allora qui c'è la differenza tra, dice, quanto difficilmente entreranno nel regno di Dio, ma questo qui c'è già la vita. Gesù gli ha appena detto: fai questo e vivrai, e dici: io l'ho fatto questo, basta. Non che gli ha detto nient'altro,
sì,
non che devi dire adesso un discepolo per predicare il Vangelo, no. Poi devi stare una panca in una sinagoga ascoltare la legge di Mosè.
Mm-hmm.
Hai la vita. Non è che gli ebrei in Israele di oggi che non hanno Gesù però che sono fedeli con la legge vanno all'inferno, no, andranno nel regno di Dio, va bene. Però se vuoi essere perfetto, va bene, allora per entrare nel regno di Dio ci serve Gesù. Invece nella nuova terra è sufficiente seguire la legge. Leggi Apocalisse 22:14-15.
Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Quindi Cosa stiamo dicendo qua? Qui vediamo fuori di cosa? Questo Apocalisse 22, sta parlando fuori della Nuova Gerusalemme, studiare il capitolo per cortesia. Quindi la Nuova Gerusalemme è il regno di Dio, infatti la sposa di Cristo con lo sposo Gesù e Dio Padre, sono tutti, tutto lì. La Nuova Gerusalemme è grande abbastanza per contenere Dio? No, la Nuova Gerusalemme è una porta, ok? È una porta bellissima che ti porta da tutte le parti. Però fuori... siamo nel sistema solare, siamo nella terra dove la gente deve mangiare, dormire, bere, dormire, svegliarsi, sposarsi, divorziare, eccetera. Infatti Hai letto il 14?
Sì, Apocalisse 22:14.
Il 15, no, il 15 l'ha letto?
Sì.
L'ha letto, stregoni, fornicatori, omicidi, idolatri, chiunque ama, pratica la menzogna e c'hanno la vita eterna. Perché nel capitolo prima, al 20, la morte è stata buttata al lago di fuoco, non c'è più la morte. Vivono per sempre, eternamente. Allora, penso che adesso è chiaro la risposta, no? Come fa un cristiano che nel libro della vita passare nel libro dell'agnello sposa di Cristo? Ha detto abbandonare tutto. Ma certo, se tua moglie va più veloce di te a seguire Gesù, cosa abbandoni? La moglie, casomai, no, lei, certo. Casomai lei abbandona te. Io, mia moglie, nessuno abbandona nessuno. Siamo qui a fare certo, gara certo. A chi ama Gesù di più. Io c'ho la moglie più meravigliosa del mondo. Non la cambierei, non la cambierei per tutti i dollari, tutti gli euro, tutte le banche, eccetera. Mia moglie vale più di un tesoro, è una che ama Gesù. Se avete una moglie così, che abbandoni? Ma ci mancherebbe altro. Se invece c'è una moglie o un marito disgraziato che dice no, io voglio essere cristiano tiepido, voglio essere cristiano di Laodicea, io voglio solo scaldare panche, dice allora senti, fa come ti pare, io sarò sempre tua moglie o tuo marito, quello che è, però io seguo Gesù e tu sei benvenuto se venire, se non vieni ciao, moglie di Lot. La moglie o il moglio? Dimmi. Vedo che ci vedo una mano alzata di là.
Sono io. Volevo dire una cosa che mi ha colpito ieri mentre evangelizzavamo. È stato un ragazzo di 18 anni che abbiamo evangelizzato. Era molto aperto al Vangelo, però sai cosa mi ha detto? Prima di ricevere Gesù e ricevere la sua salvezza, devo pensare bene, perché lo so, quando faccio questo devo abbandonare la mia volontà e sottomettersi alla volontà di Dio.
Ottimo.
E va perfettamente con il messaggio, con quello che hai detto, che nel momento che noi accettiamo Gesù e entriamo nel libro della vita dell'agnello, dobbiamo abbandonare noi stessi, la nostra volontà, e lasciare il Signore regnare nella nostra vita. Allora è vero, quelli che sono al libro della vita fanno quello che vogliono, non importa, vedranno, forse arriveranno sulla nuova terra, forse no.
Forse no, possono essere cancellati.
Sì, possono essere cancellati. Però se uno veramente ha Gesù nel suo cuore, deve abbandonare la sua propria volontà e entrare nel libro della vita dell'agnello.
Certo. Una volta che entri, Efesini, leggi, Efesini 1:13, credo.
Sì.
Cosa succede? Una volta che entri, vieni sigillato e diavolo non può più. Che prendi anche Primo Corinzi 6, vai Angela.
In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Efesini 1:13.
Secondo Corinzi 6.
Secondo Corinzi 6, ok.
Credo che sia Secondo Corinzi. Secondo o primo, uno o l'altro.
Quale? Forse
primo, siete stati comprati.
Sì, primo Corinzi 6.
Primo, ok.
20. Primo Corinzi 6, 20. Poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Nel vostro corpo.
Ok, verso 19. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e siete stati comprati a un prezzo. Cioè vuol dire che se siamo stati comprati, va bene, noi non possiamo buttare via la nostra vita, perché Gesù non ce lo permette, perché qui subentra Giovanni 10:28, nessuno vi strapperà dalle mie mani. Va bene, certo possiamo fallire, sbagliare, cadere, però una volta che siamo entrati nel libro, cioè ormai mia moglie è mia moglie, potrà sbagliare, sarà sempre mia moglie, io la proteggo, la perdono, lei verso di me, una volta che siamo sposati. Quindi una volta che siamo stati suggellati, sigillati, Efesini 1:13, sigillati. Cos'è sigillato? Il diavolo non può romperlo.
Io c'ho un versetto per quello.
Dimmi.
Primo Giovanni 5:18. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio, Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. E il maligno non lo tocca. Primo Giovanni 5:18.
Allora, il punto che a me ha parlato molto di questo messaggio è anche quando ti senti perso, scoraggiato e credi che, guarda, tu già non meriti Gesù, forse vai anche all'inferno, chissà, hai perso tutto. Anche in quei momenti, se continui ad andare avanti per Gesù, vedrai che il Signore ti soccorrerà, il Signore ti verrà incontro. Devi passare solo questa prova quando tutto sembra buio e non c'è nessuna speranza. Vai avanti sempre con Gesù. Mi ha impressionato il fatto che tu, Giuseppe, hai detto, anche se tu ti credevi perso, che hai fallito e che non sei più salvo, hai detto dentro di te, ma guarda, se io non vado nel paradiso, perché non do la parola ad altri? Almeno ci arrivano loro. È bello questo atteggiamento, bellissimo. E andando avanti così per anni, dopo 2 anni il Signore ti ha risposto e ti ha dato le scritture per dirti, ma non sei perso, sei salvo, sei mio figlio.
E tu passerai 2 anni di prova.
Bellissimo, veramente bellissimo. Grazie Gesù.
Cioè mi ha messo alla prova a vedere se la mia fede era vera o falsa. Se ero disposto ad andare avanti anche sapendo che magari Gesù mi mandava all'inferno.
E non ti è rimasto niente, ma c'era ancora nel cuore l'amore per Gesù. E quello ti ha fatto andare avanti. L'amore
c'era, c'era già il sigillo del libro dell'agnello. Quindi appartengo a Gesù, mi ha comprato. Qualunque decisione avrei fatto, lui mi avrebbe protetto e mi ha protetto. I pensieri ti vengono nella mente perché li manda lo Spirito Santo.
Amen.
Amen. Gloria a Dio, bellissimo messaggio per tutti noi che tutte una volta siamo scoraggiati, ma guarda che il Signore è presente, anche se non sentiamo, se non si vede, non pensi più che ti ama, Lui è presente. Grazie Gesù, gloria a Dio. Oh bello. E poi riguardo ai libri, penso che nessuno sa chi è nel libro della vita, chi è nel libro dell'agnello. Non è che possiamo dire un cristiano è nel libro questo o l'altro. Il fatto è che noi andando a visitare tante chiese, Dora ci ha raccontato una bella esperienza come anche nelle chiese cattoliche dove pregano per ricevere la salvezza e danno la parola, lì trovano persone molto speciali. C'è questa bella testimonianza che ci hai detto, Dora, di un certo sacerdote.
Sì.
Raccontaci.
Ok, allora la settimana scorsa siamo andati con i ragazzi in una chiesa cattolica a fare il teatrino del Vangelo, che gloria a Dio è un strumento molto speciale di evangelizzare nelle chiese. E siamo stati invitati da questo padre, si chiamava padre Nelson, e abbiamo fatto sei messe insieme a questo prete. E invece della omilia noi abbiamo presentato il teatro del Vangelo e alla fine abbiamo pregato, grazie a Dio, con tutti per ricevere Gesù, per dedicarci a Gesù, per non vivere la fede solamente domenica in messa. Diciamo nella preghiera, Signore aiutami a non vivere la fede solamente domenica in messa.
Sì, ma anch'io l'ho salutato al telefono, molto, molto dolce.
Questo prete, alla sera, quando mangiavamo la cena, ci ha detto che fa parte di un movimento carismatico, che lui, il Signore lo usa in fare guarigioni, fare liberazioni miracolose. Anche se ha detto che lui all'inizio, 4 anni fa, quando il Signore l'ha chiamato a questo, lui era molto scettico e non voleva, proprio non voleva, diceva no. Però il Signore ha aperto porte e ha aperto la sua mente, il suo cuore, e adesso sta andando in giro evangelizzando, pregando per guarigioni miracolose. Ha visto persone getting out of the wheelchair.
Che sono guarite dalla sedia a rotelle?
Sì, e tanti tanti miracoli nel nome di Gesù. È stato molto impressionato con il teatrino
colpito,
del Vangelo.
Molto colpito.
Molto colpito con la opera che il Signore ha fatto nella sua chiesa attraverso nostra evangelizzazione. E lui ci ha fatto anche una piccola registrazione che adesso ascolteremo. Per un'altra cosa che mi ha colpito, ha detto che il nemico peggiore che lui ha sono altri sacerdoti che non lo capiscono, che dicono che queste sono cose del diavolo, che non vengono da Dio queste guarigioni.
Specialmente le sue guarigioni, eh?
Sì, le guarigioni, le liberazioni che lui
noi
fa.
Noi ne sappiamo qualcosa.
Però lui ha detto, lo so che il Signore è quello che opera, allora non mi scoraggio. E dopo tu anche hai parlato con lui al telefono. È stato bellissimo perché il Signore ti ha dato una profezia direttamente per questo prete al telefono. E il Signore attraverso di te, Giuseppe, le ha detto, non ti scoraggiare, vai avanti perché io ti uso per la mia gloria. E dopo la chiamata tu mi hai detto, è stata la prima volta che ho dato una profezia a un prete. È stato bellissimo. E lui è stato molto emozionato, non aveva parole. Ha detto grazie, 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 grazie a Dio.
E me ne aveva bisogno, che il diavolo lo combatte, specialmente la chiesa mezza morta, no? Lui invece è un cattolico vivo.
Sì.
Lui non è che guarda le statue in chiesa, lui guarda Gesù. Dio benedica questi cattolici che sono veramente con tutto il cuore per Gesù. Guarda, tanto di cappello.
Amen.
Bisogna, fratello, dobbiamo guardare al di là delle barricate dell'uniforme, della religione. Guardare Gesù guarda il cuore. Gesù guarda il cuore di Nicodemo, non guarda che era un fariseo, non guarda che Paolo era un fariseo, guarda che sarebbe diventato Paolo. Così dobbiamo essere. Va bene?
Amen.
Angelina, amen. Cosa c'è adesso?
Ascoltiamo questa testimonianza audio che hanno registrato con questo sacerdote.
Okay,
che
vai.
Parla italiano, tra l'altro.
Ah, okay.
Parla benissimo l'italiano.
Ok.
Cari fratelli, sono qui con un sacerdote molto speciale che si chiama Nelson e volevo chiedere al padre Nelson le sue impressioni del Teatro del Vangelo. Siamo stati in 6 comunità diversi ieri e oggi.
Ma sono molto contento per questa opera, che è un'opera di Dio, perché si vede che il Signore è stato grande con Giuseppe e ti ringrazio Giuseppe per questa opera, perché ti hai lasciato toccare per il Signore nel tuo cuore, e questo si vede in questa opera, e si vede la mano di Dio che sta dietro di tutto questo, perché è una sintesi molto bella del Vangelo, del messaggio del Vangelo per noi, e ti ringrazio perché questo messaggio è arrivato al cuore della nostra gente, e le comunità che sono visitate per questo gruppo, e è stata un'esperienza meravigliosa. Ringraziamo Dio per questo dono, per questo regalo, e chiediamo per te e per tutti quelli che stanno con te in questa missione che il Signore ti ha dato. Che il Signore ti benedica, e se Dio vuole ci vediamo qualche giorno. Quello che mi ha impressionato è stato la sintesi che hai tra lo attuale e il passato. Quel fatto di vedere Gesù nella croce lì per la nostra colpa, per i nostri peccati, quello arriva al cuore, è una cosa molto, molto bella, molto carina. Ma anche mi è piaciuto moltissimo quello di vedere i temi che sono importanti per questi giorni, per esempio le carte, il Facebook,
come i
tarocchi, e anche il Facebook, i soldi. Quello va molto bene per la gente di oggi, e ringraziamo Dio perché si vede che è stato Lui che ha toccato il tuo cuore e ci ha dato questa opera che fa tanto bene a tutti noi.
Grazie Padre, un abbraccio e Dio la benedica.
Grazie a tutti voi, e ringraziamo Dio per questo regalo.
Grazie a Dio, amen. È vero, anche io credo che è stato lo Spirito Santo che ha dato l'ispirazione di fare questa opera, perché il messaggio è così forte e molti di quelli che lo guardano dicono che la loro vita è cambiata, perché hanno capito un messaggio profondo, che tutte le cose del mondo sono vane e solo Gesù conta in questa vita. Quindi è bellissimo sentire che anche tramite un piccolo teatro di 15 minuti puoi cambiare vite. Sicuramente è solo l'opera dello Spirito Santo, solo Lui può fare questo.
Amen, grazie Gesù. E il Signore, siamo noi che andiamo evangelizziamo attraverso questo teatrino, però anche voi fratelli che ci sostenete con le vostre decime mensili, con le vostre offerte mensili, siete parte di questa evangelizzazione.
È vero.
Perché senza del vostro aiuto non possiamo fare.
Sì, dovreste fare l'autostop.
Sì, e lo possiamo fare, però gloria a Dio, così si può fare molto più facilmente perché voi ci sostenete, e
amen.
Siamo molto grati al Signore per questo.
Amen.
Voi siete parte di quello che il Signore fa qui.
È vero.
Grazie per il vostro sostegno attraverso le offerte. Che Dio vi benedica, vi ricambia.
È vero, Dio vi benedica, fratelli. Vi vogliamo bene. E adesso facciamo una pausa per ascoltare il canto Chi dimora, perché questo ci porta di nuovo al messaggio di prima. Ah, volevo leggerti, Giuseppe, una scrittura che Carmelo ci ha inviato riguardo al messaggio di oggi. Altri fratelli hanno mandato commenti, hanno detto che è stato un messaggio bellissimo, però questa scrittura che Carmelo ha inviato, di 1 Samuele 12:20, è veramente profonda. Dice: Samuele rispose al popolo: non temete, è vero, voi avete fatto tutto questo male, tuttavia non allontanatevi dal Signore, ma servitelo con tutto il vostro cuore. Non ve ne allontanate, perché andreste dietro a cose vane che non possono giovare né liberare, perché sono cose vane.
Amen.
Bellissimo.
Dio ti benedica, grazie Carmelo, gloria a Dio.
E questo veramente è un problema che anche io ho avuto per tanti anni, che quando facevo qualcosa di male negli occhi di Dio, mi sentivo così indegna, che non meritavo più pregare, andare da Gesù o pensare a Gesù, perché non sono degna. Mi sentivo male e stavo io lontana da Gesù, non perché lui si allontana da me, io mi allontanavo. E qui dice: anche se hai fatto tutto questo male, non ti allontanare, perché andresti dietro a cose vane che non possono liberare, ma servite il Signore con tutto il cuore.
Amen.
Grazie Gesù,
è buono per i fratelli scoraggiati, fratelli Amen. Che attraversano difficoltà, perché il perdono del Signore è reale, è vero, è vicino, è presente, sempre
sì.
disponibile. Amen.
Sì, 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 grazie, grazie Gesù. Ascoltiamo Chi dimora.
Proteggerà.